Vado avanti sempre sul soggetto. Abbiamo ricevuto questa lettera da parte di Barbara,
Barbara, Dio ti benedica,
dove
Barbara.
le racconta una profezia che ha ricevuto, ma è veramente allarmante questa.
È una sorella che ci segue da 5 anni, o meglio, segue Gesù,
Eh sì.
stiamo seguendo insieme.
Ci ha scritto ieri, credo, ieri sera, una profezia inquietante della condizione della Chiesa, ma è allarmante per me, attenzione a non arrivare a questa condizione.
Sì,
Siamo
qui
tutti in pericolo qui.
abbiamo parlato qui in comunità di questa tua profezia, Barbara, e abbiamo ricordato a tutti, innanzitutto al signor Frate Giuseppe, che questa qui è innanzitutto per noi. Prima di predicare agli altri, attenzione, stavo parlando stamattina, giusto, Angelina,
Sì.
con mia moglie, tutti qua, questa è per noi, è tutto che andiamo a predicare agli altri. Va bene? Avanti, Angelina, con la profezia di Barbara.
Vi leggo la profezia e vi chiedo, fratelli, aprite la pagina di radioplus.net e guardate quella foto che abbiamo pubblicato dove è scritto la profezia della Chiesa congelata. E adesso vi leggo la profezia. Dice
Ibernata, surgelata, ghiacciata.
Barbara, pace, cari e benedetti dal Signore Gesù Cristo. Vi seguo da ormai 5 anni e siete una grande benedizione per la mia vita. Vi contatto per condividere con voi una visione o profezia datami dallo Spirito Santo mentre ero nel mio momento di preghiera. Mentre pregavo, sentivo la voce dello Spirito Santo che mi sussurrava queste parole. La Chiesa sta andando sempre di più incontro ad una glaciazione spirituale. Un grande freddo e gelo è sceso sulla Chiesa. E inizio a vedere l'interno delle chiese con delle persone sedute nelle panche. Tutti ricoperti da uno strato di ghiaccio.
Cioè, il ghiaccio era dentro le chiese.
Altresì i pulpiti, tutti gelati. I predicatori lo stesso, come ghiacciati. E poi la visione si allarga e vedo il mondo tutto coperto da questo gelo. E lo Spirito Santo mi dice: questa è l'apostasia. Il gelo è il raffreddamento per Dio. Negli ultimi tempi, infatti, l'amore dei più si raffredderà. E la Chiesa sarà ibernata dalle false dottrine di ipergrazia, dalla disobbedienza, dalla inattività per Cristo. Sarà tutto dovuto, tutto scontato, e la freddezza penetrerà in molti cuori che si allontaneranno dal primo amore e si volgeranno alle favole. Poi vedevo un libro aperto che è la parola di Dio, e sopra di esso ardeva una fiamma viva. Il Signore diceva che la sua parola deve essere predicata con il fuoco e la rivelazione che solo il suo Santo Spirito può dare. Invece oggi basta soltanto una bella predica, il pastore giusto, l'atmosfera giusta, la musica giusta e questo è sufficiente.
Il pastore giusto, dov'è? Io, te, lui? Se qui non ci aggrappiamo a Gesù, siamo sia congelati che fritti. Siamo fritti se qui non ci attacchiamo a Gesù. Avanti.
Tutto è vuoto e sterile perché il mio spirito non rivela, non scalda, non compunge i cuori perché il mio spirito non c'è. La vostra Bibbia è come legna e il mio spirito come fuoco.
Questo è Gesù che parla?
La legna, se unita al fuoco, crea un bel falò, arde e scalda. Ma se la legna rimane senza il mio fuoco, sarà un libro come un altro, lettera morta,
Lettera morta.
perché il mio spirito vivifica e accende ogni cosa.
Se una chiesa non è infiammata, infuocata, non ha Gesù, è un Gesù finto, un Gesù religioso. Oh no, nella mia chiesa sono così sinceri, ma lo erano anche i farisei. Farisei davano la vita per la loro religione. Gli evangelici tedeschi che seguivano Hitler, quasi tutti evangelici, davano la vita per Hitler ed erano evangelici, tutta la nazione. Attenzione alle religioni del mondo, di qualunque tipo.
Ma se la legna rimane senza il mio fuoco, sarà un libro come un altro, lettera morta, perché il mio spirito vivifica e accende ogni cosa, e voi avete legna sufficiente. Ma il fuoco, dove lo avete lasciato?
Dice Dio, la legna l'avete, cioè tutte le cerimonie, tutto l'edificio, eccetera. Il fuoco dove l'avete lasciato?
Questo è ciò che ho ricevuto e vorrei tanto condividerlo con voi e che fratello Giuseppe mi possa dare anche un suo parere, perché so che è un vero uomo di Dio, unto e ripieno di Spirito Santo. Un caro abbraccio a tutti voi in Cristo Gesù, nostro amato Signore.
Comunque, guarda, io posso essere nome di Dio e so che lo sono, ma attenzione che chi pensa di stare diritto sia attento a non cadere. Una volta sono andato a predicare in una chiesa e il pastore, insomma, era un po' molto orgoglioso, perché lui mi ha detto, dice, io ho ricevuto battesimo Spirito Santo 20 anni fa. E mi ha guardato in faccia, come dire, non è male, no? E mi guardi intorno e la chiesa non era però così infuocata. Il fatto che ricevuto il battesimo 20 anni fa non significa niente, come dice in Ebrei, cos'è 6, da 4 a 6. E ci hanno gustato lo Spirito Santo, eccetera, ma poi si sono raffreddati. E qui, questa qui è una profezia, grazie Barbara, e credo che è giustissima, e sono esattamente le cose che Dio ha mostrato a noi da tanti anni, e lo mostrerà anche ad altri profeti, altri uomini di Dio. Non è che noi siamo gli unici a ricevere, né te né io. Quindi non ci stiamo innalzando sopra nessuno. È una profezia sulla Chiesa congelata, impietrita, che il Signore sta cercando di svegliare quelli che lo svegliabile, quelli che vogliono svegliarsi. Guarda, andiamo secondo Timoteo, Angela, vai lì, vai al verso 3, no, capitolo 3 devi andare, che mentre tu le leggevi, si mi ha dato questa scrittura dall'1 al 7.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili.
Cioè, leggiamo queste scritture per confermare quanto è giusta questa profezia di Barbara. Guardate.
Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza.
La pietà è una vecchia parola per dire santità, per dire religione, per dire fede, una vecchia parola. Qui sta dicendo hanno l'apparenza della santità, la pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza, cioè non vogliono la potenza, perché la potenza è una cosa che bisogna usare, come? Cercando le pecore, evangelizzando, e non vogliono fare questo. Anche se ce l'avessero la potenza, molti di loro ce l'hanno perché molti di loro sono battezzati nello Spirito Santo. Non vogliono farsi usare dallo Spirito Santo. Anche da costoro?
Anche da costoro allontanati. Secondo Timoteo 3, da 1 fino a 5.
Guarda, legge anche il 6, guarda.
Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati.
Donnette cariche di peccati.
Agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. Secondo Timoteo 3, da 1 a 7.
Gloria a Dio. Qui c'è una foto che Angela ha trovato stamattina, che va insieme alla profezia di Barbara. È una chiesa congelata. Ce l'avete sulla radio?
È sì, messo sulla radio, sì.
Ecco qui una chiesa, tutti seduti, di ghiaccio.
È terribile.
Terribile. L'avete visto, fratelli? Allora, questa qua è la direzione che la maggioranza delle chiese stanno andando. L'Italia ha perso la campagna di Russia per via del congelamento. Mio padre che ha fatto la guerra, non in Russia, mi raccontava che gli tagliavano i piedi, gli tagliavano le gambe perché si congelavano e marcivano a molti. E la Chiesa è così. La Chiesa si sta congelando e piano piano il diavolo l'ha fatto piano piano. Piano piano, senza che neanche se ne accorgessero. Stanno giungendo le punizioni di Dio verso una Chiesa mondiale che per la maggiore si è dimenticata di Dio. Gesù ha risuscitato tanti morti, ma c'è un morto, o meglio una morta, che neanche lui riuscì a resuscitare. La Chiesa di questo tempo dalla fine. Cerchiamo di appartenere alla Chiesa viva. È una scelta nostra.
Amen.
Il diavolo non ha potere di congelarci. Dio non ci obbligherà. È la nostra scelta. Contro questo tipo di Chiesa, il Signore permetterà la sua punizione, che è la tribolazione che viene. Matteo 24, Angelina. Scritture che i fratelli conoscono benissimo. Viene la tribolazione. Poi, Apocalisse 13:7, guerra ai santi. Mi dai Apocalisse 13:7?
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, verso 7.
Allora, le fu pure dato da chi? Dal diavolo? Anche. Ma innanzitutto da chi? È Dio che dà il potere. Guarda Giobbe capitolo 1, è Dio che permette queste cose. Guarda la persecuzione, le guerre e la distruzione di Israele da parte di quasi tutti, compreso la Siria, la Babilonia, Roma, distrutta ripetutamente, il Tempio bruciato. Non è a caso che il Tempio non c'è in Israele da 2000 anni. Per i peccati di Israele, Dio permise a Roma a Babilonia di bruciare il Tempio. E poi Roma di nuovo di bruciare il Tempio. Ma ancora gli ebrei non lo vogliono capire. Loro ancora seguono Mosè, così come le chiese di oggi seguono i loro predicatori, il loro papa, i loro predicatori, insegnanti protestanti. Continuano a seguire questa gente. Ciechi, non vedono che li stanno guidando, allontanandoli dal Vangelo. Ciechi. Viene il marchio della bestia, viene. Viene Apocalisse 14, Angelina, vai dal 9 al 13. Sta arrivando.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Apocalisse 14, versi da 9 a 13.
Dobbiamo predicarlo questo, che ci ascoltano o che non ci ascoltano, perché quando viene ci sarà chi maledirà Dio perché lo permette. È scritto in Apocalisse 16, verso 1 e 2, dice: e maledirono Dio perché soffrivano. Sta arrivando il tempo delle maledizioni contro Dio. E a quel tempo sarà importante che noi, i suoi figli, abbiamo avvertito i malvagi, che ascoltino o che non ascoltino, che ci ascoltino rispettosamente o che ci prendano in giro, avvertirle. E benedetti i credenti che si preparano innanzitutto nello spirito per vincere la tempesta che viene. In questa tempesta vi saranno quelle di Apocalisse 19, 7 a 9, che parla di chi, Angela?
Della sposa di Cristo.
Sposa di Cristo.
Che si è preparata.
Apocalisse 19, 7 a 9.
Lo leggo?
No. Abbiamo letto tante volte, fratelli, lo conoscete, no?
Sì, sì.
È la sposa di Cristo. Verrà dalla tribolazione. Apocalisse 7 dice: chi sono questi vestiti di bianco? Non vestiti di sporco come Laodicea. Vestiti di bianco. Apocalisse 7 dice: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e cammineranno con lo sposo, con l'agnello, li porterà in verdeggianti prati.
E fratello Giuseppe, questa visione, applicandolo a noi, a me, come posso io fare per non diventare gelata nello spirito?
In Matteo capitolo 10 Gesù ci dà tutte le risposte. Sì, lo so che molti devono lavorare, ovviamente, pagarsi l'affitto, certo, ma Matteo 10 si applica anche a loro, però. E tutto di Matteo 10. Ti insegna come vivere senza soldi. Dice, vai per tutto il mondo, predichi il Vangelo, di casa in casa, strada in strada, e poi se sono degni dimori in quella casa, se non sono degni ti scuoti la polvere e saranno trattati peggio di Sodoma e Gomorra, dice Matteo 10. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se c'hai soldi li puoi usare, se non ce li hai lo stesso. Ogni volta che sono partito senza soldi, di solito, adesso sto un po' meglio che ci sono le 10 fratelli che sostengono, gloria a Dio. E sono anche abbastanza, ho una certa età, adesso non mi è così facile. Io non vado più a evangelizzare nelle strade tutti i giorni, non vado quando i fratelli, mia moglie che è giovanissima, Angela e John, e loro saltano, io non riesco più a saltare. Devo fermarmi e prendere dei pisolini, quest'anno faccio 78 anni e devo andare piano. Gloria a Dio. Mi sto godendo la vecchiaia, ma mi godo ogni giorno di vecchio. Io mi godo anche la vecchiaia. Perché? Perché amo Gesù. Alleluia. E allora Matteo 10 ti insegna, se non hai soldi vai di porta in porta a evangelizzare, trovi quelli degni che ti ospitano, mangiare, dormire, qualche soldo. Infatti Giuda portava la borsa dei soldi, e che glieli dava? Evangelizzando la gente gli dava,
sì.
Non erano mendicanti, infatti date Gesù Matteo 10, non andate di porta in porta, di casa in casa, no a catonaggio, prega, Signore ti guida, andate in quella città e troverete l'asinello che mi serve, andate in quella città e vi daranno una stanza dove possiamo fare l'ultima cena, eccetera. Ma io l'ho sempre fatto questo, non sto facendo lo spaccone. Ogni missionario del Vangelo come me, e di solito sono meglio di me, lo sanno. Che non appena metti il dito per l'autostop, la macchina si ferma. Questo è un esempio.
Sì, sì.
Non è vero, a volte ho aspettato anche un'ora.
Sì, lo so.
Però lo davo il Signore. Quello che voglio dire è buttati in acqua, lanciati, vedrai che l'acqua ti sorregge. Lancia quell'aereo nell'aria, cosa farà l'aria? Lo sorreggerà. Lanciati nel volo del Vangelo, vedrai che il Vangelo ti sorreggerà. Non temete, sono i figli del mondo che si preoccupano dei soldi, non voi. Leggete Matteo 6, guardate gli uccelli come mangiano. Chi è che va a vestire con bei vestiti i gigli, i fiori?
Quindi
Matteo 10 c'ha tutte le risposte.
Sì, qui in questo capitolo, se lo segui, fai quello che dice, diventi discepolo.
Sì, lo so che devi lavorare, sostenere una moglie che ha bisogno, o un marito, o la casa, l'affitto, d'accordo. Ma la priorità non è il lavoro per 4 lire per l'affitto, ma un lavoro che ti consente di servire il Signore. Va bene, e attenzione, quindi non sto predicando contro trovarsi un lavoro per... No. Bisogna sostenere la famiglia. Anch'io devo sostenere mia famiglia e sostenere tutta la Chiesa nel mondo e nello spirito. E anch'io passo il cappello, si chiama decima. Alcuni mi maledicono per quello, però Gesù non l'ha tolto la decima. Matteo 23:23 dice, è giusto che lo fate. E stava sgridando i farisei. Non li ha sgridati perché pagano le decime, è giusto, gli ha detto che le fate, però non siate farisei. E allora poi subentra anche Ezechiele 34 che parla dei falsi pastori. Tu, la tua domanda cos'era, Angelina?
Come evitare di non diventare gelata nello spirito come questa visione di Barbara?
Ecco, fai il contrario di Ezechiele 34, Angela, che parla di?
Dei pastori infedeli che solo si approfittano delle pecore.
Mercenari.
Usano quello che le pecore offrono, le pecore danno, ma i pastori non danno da mangiare alle pecore, non le nutrono.
Si mietono la lana, si costruiscono un edificio, in quell'edificio diventano il pastore faraone, il pastore dittatore. Ma vai per strada, pastore Napoleone, dai l'esempio. Non predicare, andate, armiamoci e partite. Sai cosa fanno questi mercenari? Andate a evangelizzare, ma dai l'esempio!
Oppure dicono, non potete andare, non siete qualificati, non andate niente. Anche questo lo dicono.
Anche questo?
Sì.
Quindi, quella è Ezechiele 34. Tu hai chiesto come facciamo il risveglio. No, il contrario è Ezechiele 34, che è tutto un rimprovero, un blast contro i falsi pastori. E allora, da una parte c'è Ezechiele 34 da non fare, che parla dei mercenari. Dall'altra parte c'è Apocalisse 19,7, la sposa di Cristo. Devi scegliere. La scelta è solo nostra, perché se ci mettiamo nel cuore, così dice Filippesi 4,13, a memoria.
Posso ogni io cosa posso. In Cristo che mi fortifica.
Allora, se ci mettiamo nel cuore che io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, non avremo problemi. No, avremo problemi.
Li avremo, sì.
Un fratello, che è un fratello e una sorella, che ha scritto, dice, quando vado a evangelizzare, tutto mi fa storto, il diavolo attacca questo o quell'altro. E io dico, è logico, perché Gesù è stato attaccato dal diavolo 3 anni e mezzo, cos'è? Noi siamo meglio di lui? Allora, occhi su Gesù, ci saranno battaglie, pioverà, ci sarà tempesta, troveremo senza soldi oggi, magari domani sì, oggi no, non avremo il necessario, ma andiamo avanti. Se c'è cibo mangiamo, se non c'è andiamo avanti. È il cibo tranquillo. Se Dio è potente, provvederà, no? Nel deserto 3 giorni sono andati avanti nel deserto senza acqua, Dio a volte ti mette alla prova. E poi ha fatto uscire l'acqua da una roccia. Scioccherelli, era una prova. E allora, se guardiamo alla porta comoda e larga, se guardiamo alle panche calde, attenzione perché sarà Apocalisse 3:1 e 14, Sardi e Laodicea. Apocalisse 3:1 e 14. Quindi attenzione a non guardare alla porta larga. So che è più comoda, so che è più facile, so che quelle panche sono lì, belle, vuote, pronte per me di sedermi. Attenzione che quelle panche lì, c'è gente che è seduta sulle panche da 50 anni, non si alzano. Quelle panche sono pericolose, attenzione. A volte mi invitano a predicare in certe chiese e mi dicevano, fratello, siediti qui, siediti qua così che tutti ti vedono. Mi mettevano sempre davanti, mi mettevano io brutto come la notte, davanti, tutti a guardarmi. E allora io ho imparato un trucco. Gli dicevo al pastore, scusa, devo andare a pregare. Ah sì sì, prega qui. No, qui no, perché praticamente, insomma, disispirante. No, non potevo predicare. Allora dicevo, senti, vado a pregare un po'. E a volte mi davano una stanza dove, cioè, un pisolino, mi riposavo un po', no? E Gesù mi parla quando dormo. Oppure andavo fuori dietro la chiesa, c'era erba alta. Non si ricordi, Angela, sì, andavo, sì. Andavo fuori. E il pastore veniva, cosa fai qui, vieni? Sto pregando. In realtà non volevo stare lì perché lo spirito della chiesa mi deprimeva. Era deprimente. Una volta vado in una chiesa e pregano in lingue 10 minuti, piangevano. Ho preso il microfono e ho detto, stop, fermi tutti. Tutto un tratto, boom, silenzio di tomba. È tutta una messa in scena. Non sai che nella Bibbia pagavano la gente per piangere, una cosa così.
Ah,
E te perché piangete? Gesù è risorto. Mi hanno guardato come un alieno, cos'è, un altro Vangelo. Gesù è risorto, che piangete? Che piangete? C'è stato un funerale, è morto qualcuno. Ma perché non lodiamo il Signore invece? Perché non gioiamo? Perché non diciamo a Gesù quanto lo amiamo? Sì? Perché non diamo un abbraccio al fratello al nostro fianco? E allora hanno capito, detto, ok. Hanno cominciato a sorridere. Si sono guardati in faccia e finalmente ho potuto cominciare a predicare. Insomma, avventura sopra avventura, sono state più di 100 chiese a predicare. Potrei scrivere 100 libri. Gloria al Signore. Beh, Angelina, c'è altre domande? O?
Sto pensando, se possibile, possiamo mettere quel canto del gruppo Zigani, intitolato La Chiesa, dove è Gesù che parla ad ognuno di noi e dice quanto profondo è il suo amore, eppure quanto lui viene trascurato. Dice che tu, Chiesa mia, conosci più del mondo e dell'andazzo del mondo che della mia parola, e quando io ti parlo ormai non ti importa più. Cioè, un canto che ti
sei raffreddata, hai perso il primo amore e ti sei congelata.
Sì, sì.
C'è un congelamento mondiale in atto. Sai, hanno fatto dei film che era venuta la fine del mondo, tutto il pianeta si era congelato. Tutto, io non l'ho visto, ma so che hanno fatto un film. E quello deve essere senz'altro un avvertimento di Dio: guardate che vi state congelando.
Cioè anche per la Chiesa?
Sì, sì, specialmente. E Apocalisse 2:1, la Chiesa di Efeso, e Gesù gli dice: sei una Chiesa perfetta, sei una Chiesa a posto, fai tutto per bene, gli ha detto, Apocalisse 2:1 in avanti. Però c'è questo contro di te: ti sei raffreddata, hai dimenticato il tuo primo amore. E allora torna a rifare le opere di prima, altrimenti, sai cos'è il candelabro nell'Apocalisse?
È la Chiesa?
Rappresenta la Chiesa. E Gesù gli fa, altrimenti vengo e a rimuovere il tuo candelabro, cioè vengo a chiudere la Chiesa. E ci sono migliaia di chiese chiuse in Italia, decine di migliaia in Europa. Perché? Hanno lasciato il primo amore e il Signore ha rimosso il candelabro.
Oh, wow.
Ma loro non se ne sono neanche accorti. E questo un po', voglio parlare dopo di questo. Angelino, vuoi andare al canto?
Sì, e quella scrittura del raffreddamento dei cristiani è in Matteo 24:12.
Matteo 24:12, l'amore dei più verrà meno.
È stato profetizzato, sì.
L'amore dei più si raffredderà. Ce l'hai, lo vuoi leggere?
Sì.
Il congelamento della Chiesa, quella profezia di Barbara, e Gesù ne ha parlato, Matteo 24:12, che dice?
Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Matteo 24:12.
Ossia, si congelerà. Sì. Va bene, Angelina, vai col canto.
Ascoltate bene le parole di questo canto.
Dai, che poi vogliamo parlare.
Perdona se in questo momento ti interrompo. 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato. Mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo. E sorgono domande: perché non mi ascolti? Perché non mi guardi? Perché non mi parli? L'ipocrisia ha ciecato la tua mente e dici che mi ami, e ti senti giusto nel tuo ragionare. Hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fama. Hai perso la santità che in te brillava. Sai più del mondo che della mia parola. Il mio anelito è usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo. Perché il tempo svanisce, si svanisce. quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato scalzo, in una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi, o quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me. Quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me, ritorna a me, a me, ritorna a me, a me.
Grazie Signore Gesù, aiutaci Signore ognuno di noi a venire a Te, a ascoltare, ad abbandonare la ipocrisia, perché in diverse misure siamo tutti colpevoli, chi più chi meno, tutti abbiamo cose che dobbiamo pentirci, cambiare, darti tutto il cuore. Signore aiutaci, aiutaci a non diventare freddi, abituati che tutto viene, tutto ci è dovuto, tutto ci è scontato, dopo tutto siamo figli di Dio, noi siamo quelli più in gamba. No, noi siamo quelli che dobbiamo ogni giorno pentirci, ogni giorno dobbiamo cercare la tua faccia, la tua volontà e ubbidire. Aiutaci tutti Signore a fare questo, io voglio farlo, voglio dare a Gesù tutto. Signore aiutami.